Avanti, vorrei chiederti una domanda un po' difficile, Giuseppe, ma per questo devo dirti tutta la storia. È una storia raccontata da fratello Michele che ci racconta la situazione nella sua famiglia e poi chiede preghiera, chiede una domanda che ha bisogno di risposte scritturali. Allora, ti racconto dall'inizio quello che è successo nella famiglia. Lui ci ha scritto, no, lo conosciamo da un po' di tempo a Michele, perché lui ha una chiesa in casa e stanno andando avanti per Gesù con potenza e con molto entusiasmo. Sono dolcissimi la sua famiglia.
Dio vi benedica.
Ma 2 settimane fa Michele ci ha scritto chiedendo preghiera per suo fratello che vive in Svizzera e ha detto: "Ciao Angela, ciao fratello Giuseppe, volevo farvi sapere che grazie allo Spirito Santo la nostra piccola chiesa in casa sta operando grandemente, sia sulla guarigione fisica e spirituale, e io sono molto sbalordito di come il Signore si serve di noi.
Gloria a Dio.
Voglio dare la mia testimonianza della mia famiglia nativa. Ho avuto una notizia che non lo auguro a nessuno. Mio fratello, di solo 38 anni, dopo un controllo allo stomaco, gli hanno diagnosticato delle metastasi maligne. 2 anni fa ho perso un altro fratello di 40 anni. Sono rimasto molto male per questa notizia, ma grazie a Radio Blast e al vostro sostegno che mi date ogni giorno, ho capito come scacciare il diavolo della malattia e non intendo perdere anche questo mio fratello. Abbiamo pregato tramite il telefono con tutta la famiglia, perché loro vivono in Svizzera e non avevano fede in Gesù Cristo, ma ho pregato il Signore affinché mio fratello accettasse la preghiera di guarigione. E così è stato, alleluia. E il Signore ha riunito tutti in preghiera e hanno ricevuto lo Spirito Santo e hanno iniziato a lodare e ringraziare Gesù, alleluia, piangendo e perdonandosi, mentre io scacciavo il diavolo della malattia e delle maledizioni ereditarie nel nome di Gesù, arrabbiandomi con l'autorità di Gesù e con la sua fede. Dopo mezz'ora, mio fratello mi manda un messaggio dicendo che già si sentiva più forte e motivato e che Gesù l'aveva già guarito. Alleluia! E voglio ringraziarvi di cuore per tutto quello che fate per la mia piccola chiesa in casa con le vostre preghiere di sostegno. Poi abbiamo messo la sua richiesta di preghiera anche alla radio, anche al gruppo di preghiera di 70 fratelli hanno pregato per il fratello di Michele. Nel secondo messaggio, Michele ha detto: "Carissimi fratelli in Cristo Gesù, vi ringrazio di cuore per la preghiera in diretta alla radio per la guarigione di mio fratello. Eravamo in diretta con voi e lui ha pregato con voi e ho sentito che pregava con tutto il cuore, piangendo. Adesso volevo chiedervi, può lui ricevere la guarigione vivendo insieme a un altro ragazzo in Svizzera? Sono omosessuali e condividono il letto. Gesù mi ha detto che doveva rompere la relazione e le scritture dicono che gli effeminati non entreranno nel regno dei cieli. Dio li ha abbandonati nelle loro perversioni. Vi prego di rispondermi con qualche scrittura, così gli parlo con la parola. Sento che mio fratello ha tanta voglia di vivere. Vi ringrazio di cuore, vi prego aiutatemi per la guarigione." E poi vi leggo l'ultimo messaggio che lui ha scritto, il terzo, dicendo: "Ciao fratelli, volevo farvi sapere che mio fratello è andato a fare la visita in ospedale. I medici hanno detto che lo vedevano meglio rispetto all'ultima visita. Nei controlli hanno trovato un piccolo miglioramento dall'ultima visita, dicendo che ha perso solo 200 grammi di peso in 4 giorni, rispetto a 6 kg che ha perso in 8 giorni. E gli hanno detto che c'è probabilità di guarire. Gloria al Signore. Già mangia più di prima, si sente molto più rilassato e tranquillo. Ha iniziato a glorificare e a pregare in spirito il Signore, cosa che prima non sapeva fare. Grazie Gesù. E gli ho dato il sito della vostra radio, vi sta seguendo, dicendo che fratello Giuseppe non parla come gli altri predicatori, ma parla come se conoscesse quello che noi abbiamo bisogno oggi. ha detto che oggi riesce a sentire il valore del creato che Dio ha fatto per noi e a apprezzare la vita in Gesù Cristo, grazie ai vostri video e alle testimonianze che tutti i giorni ascolta e lo rafforza nella fede in Gesù. Grazie di cuore per quello che fate, per tutti i fratelli che aspettano una risposta di salvezza. Un forte abbraccio in Gesù Cristo. Dio ti benedica, Michele.
Amen.
Per il tuo amore che hai per il tuo fratello e come stai combattendo per la sua guarigione. E adesso la domanda difficile per te, Giuseppe. Questo fratello che vive in Svizzera sta cambiando moltissimo, si sta avvicinando a Gesù e il suo cuore si sta aprendo a Dio e si vedono i frutti. Ma lui è omosessuale e sta vivendo anche adesso da omosessuale. Può guarire? Il Signore lo guarirà o no?
Ma secondo me la guarigione è già cominciata, certamente che lo può guarire anche da omosessuale. Anche senza guarire da omosessualità, senza abbandonare l'omosessualità, Dio lo può guarire.
Ah, ok, ok. Può guarire lo stomaco?
Qualunque malattia.
Sì, ok. Le metastasi.
AIDS, qualunque, tutto. Mm-hmm. Può guarire anche da omosessuale.
Ok.
Anche da assassino, sì, anche sì, da sì. Quello che ti pare.
Ho capito.
Cioè la guarigione non è collegata alle opere.
Mm-hmm.
Cioè la parola guarigione nel Nuovo Testamento greco è la parola, lo sapete?
Sozo.
Che vuol dire? Ditemi.
Salvezza, guarigione, prosperità. Non l'ho toccato.
E fratelli forse non sapevano che la nostra radio è stereo.
A volte sì.
Grazie Signore, sono molto benedetto in questa radio. È proprio una donna di Dio. Allora andiamo avanti col punto.
Sì.
Io credo che suo fratello... Se non cade dalla fede guarirà di sicuro, già sta andando bene, sta guarendo già. I dottori dicono, ehi, stai migliorando, puoi guarire. Sì. Se il dottore, che si salvi chi può, sono sempre pessimisti,
sì,
no? Il 99%.
Sì, sì. È vero,
loro
sì.
Sa quando non gli piace andare ai genitori, dei familiari a dire, vostro amato, sì, è morto.
No.
Ma come lei ci ha promesso, sì, sì, adesso basta, ha sbagliato. No, non possono permettersi di ho sbagliato, invece di guarire è morto. Allora devono sempre essere pessimisti di maniera che preparassi la ruota di scorta, che se dovesse morire dice, beh, ve l'avevo detto.
Sì.
Quindi loro sono pessimisti di professione. Professione non dottore, professione pessimisti.
Mm-hmm.
Cioè non credono di solito nei miracoli. Quindi se un dottore ti dice, puoi guarire, stai guarendo.
C'è verità in quello.
Vuol dire che lo Spirito Santo sta già lavorando. Mm-hmm. Anche se lui non diventa, anche se lui non cambiasse, non abbandonasse l'omosessualità.
Però sì, sì, sono d'accordo. Ma Michele dice: Gesù mi ha detto che doveva rompere la relazione perché le scritture dicono che gli effeminati non entreranno nel regno dei cieli e che Dio li ha abbandonati nelle loro perversioni.
Beh, questo non c'entra con la guarigione. La guarigione non è per opere.
Ok.
Capisci? La guarigione è come la salvezza, soso. Soso vuol dire salvezza, guarigione e prosperità. Da qui il Vangelo di prosperità falso. Prosperità è in Cristo, no? Quindi soso vuol dire come la salvezza. Tu quando ti sei salvata? Eri senza peccato?
No, al contrario.
Capisci? Cioè, si guarisce senza opere. Guarda, vuoi una scrittura? Il Vangelo parla dei lebrosi. I 10 lebrosi, Gesù guarisce, uno torna, si butta in ginocchio e dice... Signore, che ti ringrazio, ti do lode, ti do gloria. E Gesù gli fa, vai, la tua fede ti ha salvato.
Mm-hmm.
Sempre soso, però lì in quel caso chissà che Gesù voleva dire la tua fede ti ha salvato spiritualmente. Il fatto è che la stessa parola uno deve interpretarla. Allora.
Quindi la guarigione non dipende dalle opere, ma solo dalla tua fede. Se hai la fede che guarisci, allora guarisci, anche senza opere.
Sì. Sì, esatto. Anche uno che segue il Vangelo prosperità ammassare soldi egoisticamente può fare soldi, certamente, perché segue le leggi di gravità. Se tu butti una pietra per aria, casca giù, non perché sei cristiano, perché c'è la legge di gravità.
Sì, sì, sì.
Quindi
sì.
Se te metti in pratica i comandamenti di Dio, eccetera, e vieni benedetto finanziariamente, poi li usi per il Vangelo prosperità, cioè egoisticamente, e allora fai i soldi, ma sei sotto maledizione. Il Vangelo di prosperità è sotto maledizione. Perché? Perché danno a Dio per ricevere un investimento, invece di investire in borsa investono in Dio. E questo Dio non lo benedirà mai. Però la legge di gravità funziona. Se dai ricevi, se semini mieti. Hanno ragione i evangelisti del Vangelo di prosperità. Se tu metti, riempi le tasche a predicatori di soldi, puoi ricevere perché stai dando. Però Dio non benedice, perché lo stai dando solo per ricevere. Se non ricevi, non dai. Egoismo. Dio non ti benedirà. Ci siamo?
Sì.
Ecco. E allora lo stesso questo amato fratello, va bene?
Sì. Lui vive in Svizzera e, secondo Michele, dice che sta insieme a un altro ragazzo, condividono il letto. Su questo cosa dice il Signore?
Questo dice il Signore, tutti lo sapete, come il nostro punto di vista, la nostra dottrina, che poi la nostra dottrina sono le scritture, Primo Corinzi 6, Romani capitolo 1, assolutamente dice gli effeminati, non solo chi va a letto con uno, ma l'effeminato, uno che si atteggia a donna, eccetera, è un'abominazione.
E non entrerà nel regno di Dio.
E non entrerà nel regno di Dio, Primo Corinzi 6. E Romani 1 è ancora più forte, l'ira di Dio sopra di loro. No, il Signore guarisce. E se uno fa fatica a uscirne, il Signore capisce che uno non guarisce in 5 minuti, ci vorrà un po' di tempo. Il Signore lo capisce questo, fin tanto però che spinge, che lotti, che sgridi il diavolo, resisti il diavolo e lotti, alla fine prendi la vittoria. Ci può volere un po' di tempo uscire dalla droga, la pornografia, eccetera. Ci sono fratelli, conoscevo una giovane ragazza pentecostale battezzata nello spirito, che era afflitta ogni notte di pornografia. E quando, caro mio, giochi con la colla, è difficile staccarsi dalla colla. Metti le mani nella colla e poi, sto parlando di super glue, super colla, non parlo di la Vinavil che te la lavi con l'acqua. Cioè, caro mio, metti la mano, un tubetto di super glue nella mano, poi vai a togliertelo. Mm-hmm. La pornografia è così, è peccato così. Si quando vedi, un pesce è preso all'uncino, togliti l'uncino, non è semplice, fratello.
Vedi, questo è un esempio che... La domanda che ho adesso è, se questa ragazza che hai menzionato giocava con la pornografia, poi il diavolo attraverso questo peccato entra nella sua vita e gli porta anche malattie. Quindi spesso sappiamo che le malattie sono una conseguenza dei peccati. Per questo volevo chiederti, questo fratello in Svizzera non deve fare niente per... Non lo so, questa la sua omosessualità, che Dio sappiamo che è contro, non ferma la guarigione?
No, non ferma la guarigione se ha la fede per guarire. È come uno va a Medjugorje e riceve una guarigione a Medjugorje. Eh sì, perché va lì, volente o nolente, direttamente, indirettamente, sente nel cuore, magari non con la mente, ma nel cuore, sente Gesù. E allora guarisce, anche a Medjugorje. Io ho conosciuto uno, una pecorella, che dice, sono andato a Medjugorje e lì mi sono convertito. E quindi lode, gloria a tutte le madonnine. Ho detto, guarda che non è stata la madonnina di Medjugorje. Se tu sei andato là, hai fatto in qualche modo, non so come, contatto con Gesù. No, mio Gesù, ci credo, è quello che ti ha salvato, non è la Medjugorje.
Sì, ma lui era veramente una vera pecorella, perché sì, più gli parlavi di Gesù, più gli si aprivano gli occhi e diceva, ma è vero, è Gesù il Salvatore, non ci ho pensato mai, tu mi hai insegnato tanto su Gesù, adesso ho capito.
Sì, si è messo a suonargliela, a sgridare anche la moglie.
Sì.
Ti ricordi?
Sì,
la moglie,
sì.
Basta parlare con questi protestanti, non siamo protestanti, siamo cristiani. No, voi siete protestanti perché voi non pregate la Madonna, ma cosa c'entra? Scusa. E allora andate a chiamare il prete, voglio che eravamo a casa loro a evangelizzare.
In the attic, we were sleeping in the attic.
Ok, viaggiando di qua di là, questo dolcissimo, perché lei ci ha ospitato nel suo attico,
yes,
nel solaio.
Mm-hmm.
E quindi abbiamo dormito lì qualche notte, no? Ti ricordi?
Sì, was nice.
E c'ero anch'io, dormivamo lì a casa sua.
C'era Gabriele, i bambini, sì.
E grazie Signore, sì, avevamo qualche bambino. E questo qui dice, di qua devono uscire questi. Ha detto, pronti, quando volete usciamo, con l'amor di Dio, non vogliamo creare divisioni. E lui dice, no, qui non escono, sono fratelli. E lui dice, no, escono perché non sono fratelli. Dice, insomma, Baruffi, no, per cortesia, non c'è uno di qua a farvi divorziare, andiamo.
Sì.
No, voi non andate via di qua. Insomma.
Alla fine ha vinto lui perché era capofamiglia.
E lei, ti ricordi, è scappata dal prete, è andata dalla prete. Adesso la vado a dire a Don, lasciamo perdere il nome.
Sì.
Comincia con la R. Va dal prete e dice, venga a cacciare questi protestanti da casa mia. Che era, lei era una, non era una madonnara, era una super madonnara. Sì, lei sì, è andata sì. da mia con la statua della Madonna, lei era non so cosa faceva. E è tornata furiosa. Fa, cosa ha detto prete? Ha detto che non sa cosa fare. Ha detto, ma guarda, anche se fossi un protestante, che non lo siamo. Sì. Io sono cristiano e basta. Va bene? Mi interessa il protestantesimo, evangelichesimo e cattolicesimo. E gli ha detto, guarda, ma anche se lo fossimo... Poveracci, credono in Gesù a loro modo, no? Rispettiamo la Trismegistia, i mormoni, i protestanti, rispettiamo tutti, no? Rispettiamo i cattolici, perché non loro? E alla fine questo denti stretti è... ed è una situazione imbarazzantissima, noi volevamo andare, lui non voleva. In conclusione.
Sì, la domanda che ti facevo è, allora questo fratello in Svizzera può rimanere omosessuale?
No. No, come fa a rimanere omosessuale? Scusa, nel primo Corinzi 6, Romani 1 dice no. Scusa, il Papa può rimanere omosessuale se lo è, sono affari suoi, ma la Bibbia
ma
no, dice
neanche
di no.
Il Papa, anche lui dovrebbe convertirsi.
No, dice se vuole, ho detto. E prima il Papa deve diventare cristiano, poi se non è omosessuale il Papa, che non è che siamo troppo sicuri, oggi nella Chiesa Cattolica non si sa mai con chi stai parlando, cioè è come minimo pro-omosessuale, perché lui non giudica. Come non giudichi? Che sei cieco, scusa. Non vedi che la Bibbia dice che non va nel regno di Cile, tu non giudichi? Dimmi.
Ma se lui... No, ho dimenticato la domanda.
Va bene, lasciamo perdere.
Sorry.
Ma se lui non abbandona l'omosessualità, tu dici che sì, può essere guarito,
certo.
Però...
Guarito allora, la carne,
mi
ma
sono
lo spirito.
Ricordata adesso.
Ah, ok.
Dice no. i sodomiti omosessuali, cioè, che sono lo stesso. Non entreranno nel regno dei cieli. Quindi se tu, fin quando te, un conto è che cerchi di uscire e se lotti con tutto il cuore ne uscirai prima o poi, no? Un conto, Dio capisce che cerchi. Pietro non voleva rinnegare Gesù e lo ha rinnegato, ma contro voglia. Quindi uno cade nell'omosessualità contro voglia, va bene? E allora il Signore capisce, ti dà la possibilità perché tu non vuoi, no? L'anticristo ti tortura e tu confessi delle cose che non vuoi, il Signore ha della misericordia, perché semplicemente non ce la facevi più. Molti cristiani si sono suicidati sotto tortura, cristiani si sono suicidati, perché non volevano tradire.
Mi ricordo, la domanda era, ma se uno può guarire senza abbandonare il peccato, perché abbandonerebbe il peccato? Continua così.
Perché la Bibbia ti dice di farlo.
Sì, però non ci sono conseguenze.
Scusa, se mia moglie rimane con me anche se io sono adultero, perché devo abbandonare l'adulterio? Non mi conviene. Perché devo abbandonarlo? Perché la parola lo dice.
Dove?
Dove cosa?
Qualche scrittura? Dice che la parola dice questo.
Ha detto scrittura contro l'adulterio?
No, scrittura che conviene abbandonare, perché sennò...
E primo Corinzi 6, non entrerà nei miei cieli. Entrerai... Andrei all'inferno guarito, perfetto, con la carne perfetta. Andrei all'inferno il più sano di tutti, vista 20-20, denti perfetti, capisci? Ma all'inferno però. E primo Corinzi 6 dice, gli effeminati non entreranno nei cieli. Vabbè, però quel cristiano è morto mezzo effeminato, sì d'accordo, però lottava contro. Lottava.
Quindi può essere guarito ma non salvato?
Senti, che lui è salvo, no? Non sta a me giudicare. Questo veramente non si può giudicare. Chi lo sa, uno che è salvo? Apocalisse 3,5, anche quelli salvati possono essere cancellati dal libro della vita. Apocalisse 3,5.
Sì.
È solamente il libro dell'agnello, quelli che hanno dato tutto a cuore a Gesù, che non sono cancellati.
Sì.
Ma uno che la decisione di dare tutto a cuore a Gesù non l'ha mai fatta e non ha i frutti... E allora è solamente il libro della vita e può essere cancellato. Infatti tante chiese che dicono puoi perdere la salvezza, hanno ragione.
Sì.
Loro la possono perdere.
Giusto, sì.
Perché loro non si sono, se loro, mettiamo un se loro non si sono dati tutto cuore a Gesù, certamente che non sono nel libro dell'agnello e certamente che possono essere cancellati allora, non dal libro dell'agnello ma dal libro della vita.
Allora non sono salvi?
Sono salvi, ma hanno una salvezza come Adamo ed Eva, condizionale. Cioè il libro, se non mangi il frutto rimani salvo, è una salvezza condizionale.
Ma vanno nel cielo?
Ma di chi sta parlando?
Di questi che dici che sono cancellati.
Quelli sono cancellati, no.
Loro non sono salvi.
Vanno al lago di fuoco. Perché dice Apocalisse 20, 15, chi non è scritto nel libro della vita è gettato nel lago di fuoco. Apocalisse 3, 5 dice, se chi vince io non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Quindi è condizionale, come dire, Eva, se non mangi quella noce di cocco, virgolette, quell'ananas, quello che era, se non la mangi rimani eternamente in vita. Comunque c'è una bella scrittura in Giovanni 5, 14, la vuoi leggere?
Ok. Giovanni 5, 14. Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse, ecco, tu sei guarito, non peccare più che non ti accada di peggio.
Ecco, quindi un omosessuale, che io li amo molto gli omosessuali, ho menzionato tantissimi, però non amo l'omosessualità, quella la odio.
Sì.
Va bene, la odio quanto Dio che ha mandato fuoco del cielo a bruciare Sodoma e Gomorra. Allora, cioè Dio li guarisce.
Tu sei guarito, ma non peccare più, dice qui.
Ma non peccare più. Perché Gesù gli ha detto non peccare più? Perché ha visto che non era ancora convertito, no?
Sì.
Che era ancora tentato, giusto?
Sì, sì, sì.
Non era convertito, sennò perché Gesù andava in giro a sprecare i messaggi?
No.
Gli fa avvertimento. Non peccare più. E perché glielo dice se questo potrebbe ancora peccare? Perché questo qui era ancora potenzialmente poteva peccare. Quindi,
cioè, Gesù gli dice che il male è venuto sopra di te per via dei tuoi peccati.
Come?
Gesù gli dice che il male che hai è perché hai peccato. E se pecchi qualcosa di peggio
succederà. Sta dicendo quello praticamente. Io ti ho guarito, però non hai ancora, cioè sei ancora potenzialmente... Matteo 12, 43, sei potenziale ancora per essere, per peccare, il diavolo ti inganna, e allora che non ti avvenga qualcosa di peggio. Gesù non sprecava parole.
Sì, sì.
Matteo 12, 43 dice sette volte peggio, sette demoni vengono, uno va a prendere sette altri demoni e la tua condizione sarà?
Peggio di prima.
Peggiore.
Allora Matteo 12 dice sei guarito o... fisicamente, spiritualmente, ma se continua a peccare, sette spiriti peggio ritornano.
Ecco, devi mettere insieme queste scritture per capirci.
Sì, li puoi mettere insieme.
Sì. Gesù sta dicendo a quello di Giovanni 5,14, ti ho guarito, sì, ma attenzione, se pecchi, un male peggiore, quanto peggiore? Matteo 12,43, sette demoni peggiori.
Okay. Mm-hmm. Ok.
Capisci? Quindi questo qua è guarito... E poi anche quello di Matteo 12, 43, dice uno spirito esce, può essere uno spirito omosessuale, uno spirito di droga, uno spirito di pornografia, uno spirito di quello che ti pare.
Sì, la casa
esce,
è pulita.
La casa pulita, bellissimo, sono libero, posso tornare a fare quello che mi pare e mi piace. Mm-hmm. No, non puoi. Perché? Perché sette demoni peggiori stanno lì a aspettare di tornare e vedono la tua casa bella pulita, col soggiorno, le poltrone, il caffè bollente, il cappuccino, la brioche. Ehi, ragazzi, andiamo. Capito? E che devi fare? Chiudi la porta al diavolo, aprile solo al Signore. E come fai a aprire al Signore? Vai a evangelizzare, vai a predicare l'amore di Gesù, vai a parlare di Dio, ama la moglie, il marito, i figli, leggi la Bibbia, predicala. Ma io ho letto la Bibbia tutta e mi sono annoiato, perché non la predichi, è logico. Non puoi continuare a mettere l'acqua nella cisterna, il rubinetto non lo apri mai, non c'è più spazio, no? Quando vai al bagno cosa fai? Tiri l'acqua, no? E poi senti, psh, cosa succede? L'acqua entra, no? E poi cosa fa? Psh, tup, il galleggiante blocca l'acqua, giusto?
Sì, sì.
Allora abbassa con la mano il galleggiante, l'acqua continua ad arrivare. Mm-hmm. Che succede dopo un po'?
Sì, niente.
Succede, viene Adriano col bastone. Cosa state combinando qua? Ad allagando tutto? Sì, stiamo sperimentando. E l'acqua arriva a livello e dopo si spreca tutta, no?
Sì.
Capisci? Così uno che legge la Bibbia si annoia perché non la predica, perché è pieno zeppo di parola... Non entra più, il massimo che sa fare è andare su una panca domenica, sedersi, crescere funghi, scaldare la panca e annoiarsi. Ma vai in giro a predicare, ma devi andare in Africa, in Congo, esci fuori da quella baraccopoli, quel mausoleo, e c'è gente che cammina per le strade, ma dagli qualche volantino, dagli un po' d'amore, parlagli di Gesù. Il modo migliore di evangelizzare è raccontare come tu, disgraziato, sei uscito dalle tue disgrazie, dalla tua pornografia, dal tuo egoismo, come prima eri triste, adesso sei felice, prima non dormivi, adesso dormi, prima odiavi la moglie, adesso l'ami, prima eri adulto, adesso non più. È la tua testimonianza. Noi siamo, se la Bibbia non è messa, se la Bibbia non diventa in carne e ossa, non è Bibbia, è solo carta, morta, inchiostro. Dimmi.
Quindi, secondo le scritture, Dio guarisce anche gli omosessuali se pregano con fede per la guarigione, perché ci sono tante scritture che danno autorità contro le malattie e funziona.
Funziona.
Però se non abbandoni la omosessualità o altri peccati, in ogni situazione cioè, si tratta di qualche altro peccato, allora il diavolo torna e anche se tu sei guarito ti dà un male peggiore, quindi avrai un'altra malattia o altri problemi che sono peggio anche di questo cancro.
Sette volte peggio,
perché
dice
il diavolo
Gesù.
Si approfitta dei nostri peccati per entrare nella nostra vita, certo. E prendere controllo.
Certamente, certamente. Sì, per esempio così. Gesù ha detto quante volte, quanti demoni vengono?
Sette volte peggio, sì.
Sì, però a volte vengono anche in 10.000. Oh. È scritto nella Bibbia, dove?
Legioni.
Matteo 8, Luca 8. C'è uno che aveva una legione, che era, la legione era da 8 a 12.000, ci metti cifra tonda, 10.000. 10.000 demoni, oh! Che quando Gesù ha schioccato le dita sono scappati tutti terrorizzati, che poveri disgraziati quei demoni. Se c'erano 2.000 maiali, li hanno affogati tutti nel lago. Tanto che sono arrivati i contadini e siamo rovinati, ragazzi. Ci ha rovinato la... Innanzitutto non dovevano neanche allevare maiali, che era proibito nella Bibbia, a parte questo. E poi l'hanno pregato, te ne puoi andare prima che non so che altro succederà qui. Capito, questo qua, almeno 2.000 demoni sono usciti. Com'è il tuo nome? Legione, caspita, perché siamo tanti. Avanti. Abbiamo concluso,
sì,
più o meno.
Sì, la,
quindi
sì.
La guarigione principale qual è? Quella dello spirito.
Sì.
Quindi io, cosa te ne fai della guarigione fisica, guarito? Cosa c'è? Il cancro? Cos'è che c'è?
Sì, metastasi al stomaco.
Ecco, cosa non serve la guarigione del cancro se poi va all'inferno?
Sì, perché Gesù ha detto meglio andare nel regno dei cieli senza una mano, senza un occhio, con il
Signore. È meglio andare in cielo con quattro cancri che essere guarito e andare all'inferno, no? Ora sto dicendo che sto fratello non è salvato? Ho detto che non posso giudicare chi è salvo o no?
Non sappiamo.
Capito? Solamente dai frutti si può capire. Se lui mi dicesse, guarda io vado a evangelizzare, guarda io, qui ci sono anime salvate, impongo le mani agli ammalati, detto, ma questo qui mi sembra che c'è i frutti.
E sto lottando contro l'omosessualità.
Infatti, secondo Corinzi 13,5 dice, controllate, esaminate, verificate, double check, se siete salvi. Altrimenti di Cristo non vi è servito a niente. Sta parlando di Corinzi, è cristiano, dice controllate se siete salvi. Quindi cosa sta dicendo Paolo? Non posso giudicare se siete salvi o no. C'è quello là che va letto con la moglie del padre, 1 Corinzi 5,5. E voi siete una squadra di si salvi chi può, voi Corinto era una specie di piccola Sodoma, e per questo gli ha detto voi donne silenzio e la cuffia in testa come i musulmani. A Corinto, invece a Galati ha detto no, non c'è maschio né femmina, Galati 3,28, la musica è cambiata, quindi questa storia della cuffia nella zucca come fanno certi evangelici, i cattolici non lo fanno più mi pare, no? Mi ricordo mia madre era col velo per andare in chiesa, non lo fanno più.
No, no.
Gli evangelici sono rimasti a quel livello, non ho ancora capito che era una sculacciata alle vedove allegre di Primo Corinzi. Va bene?
Amen.
Cioè, sì, va bene?
Chiaro, sì.
Ok,
sì,
quindi bene. Questo è, insomma, questo è quello che sento io, quello che vedo io. Ho dato anche delle scritture, però non è solo la mia opinione, capito?
Sì, è giusto, sì.
Ecco. Grazie, se qualcuno... Gesù. Vuole controbattere, per cortesia mandateci le scritture dove dice che omosessuali vanno in cielo e io cambierò dottrina. Non ne ho dottrina, c'è solo la Bibbia. Angela, cosa succede adesso? Tanto amore questi fratelli, benedizioni e sempre pregare. Preghiamo con voi per la guarigione, amen. Fatemi sapere come vanno le cose, però non posso ingannarvi a dire tenetevi il peccato, tutto va bene. Dio è amore, dice il Papa. No, Dio è amore, ma non ama il peccato.
Sì.
E questo per il vostro bene, quindi non vi sentite male, sentitevi bene. E a letto con un altro uomo? No, niente. Stasera secondo me deve cambiare stanza, albergo e tutto. per il mio consiglio, poi ognuno fa quello che vuole, vuoi dormire con un uomo, stiamo scherzando. Per questo che prendo l'AIDS, perché il sesso tra uomini è fatto in un modo che non è naturale, va bene? E provoca eccetera eccetera, lesioni, perdite di sangue eccetera, che provoca l'AIDS. Perché è un'abominazione contro natura. Poi uno faccia quello che vuole, ma questo è il mio Vangelo qua, va bene?
Amen.
Oh, nel nome di Gesù Cristo. Vi voglio bene, fratelli. Vi voglio bene. Avanti, forza. Il Vangelo Amen. Non è sempre zuccherini, eh?
No. Quello che è scritto è scritto.
E anche sacrificio, anche... Caspita, la prima chiesa, Atti 2, 44 e 45, si vendevano le case, le condividevano, si vendevano i terreni. Qui c'è gente che ha paura a pagare la decima. Ah, Vecchio Testamento è finito. Sì, è cominciato il nuovo. Ti vendi la casa adesso. La decima è già una ruota di scorta minimo. Quindi sto dicendo, il Vangelo non è solo zuccherini, è anche dare la vita, morire, soffrire. Li buttavano a leoni, li bruciavano vivi, li cospargevano di pece e li bruciavano vivi. Perché? Perché non c'era, Edison non aveva ancora inventato la lampadina. Allora pece sui cristiani, perché dovevano vedere i giochi sul Colosseo anche di notte, mica quelli magnavano e stavano lì tutta notte a vedersi i giochi, a vedere chi si ammazzavano qui là. E la luce, la pece sui cristiani, li legavano sui pali e gli davano fuoco e avevano l'illuminazione prima di Edison, capito? Perché i cristiani accettavano questo? Oggi il cristiano di oggi non riesce neanche a alzarsi dalle cassapanche morte, andare a fare 20 metri a evangelizzare uno, a dare volantini uno fuori che passa davanti alla... Guarda, se tu vai in un parco e dormi in un parco, dormi, ti metti in mano un volantino così mentre dormi, evangelizzi più di tante chiese messe insieme. Uno al parco addormentato su una panchina con un volantino in mano, prima o poi qualcuno lo prende. Va bene, quello lì addormentato al parco con un volantino in mano evangelizza più di congregazione di 1000 persone messe insieme, con i pastori falsi che gli dicono noi siamo la grande religione. Avanti per cortesia, Angela.
Sì.
Prima che tu ti scaldi.